qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilano.
Diamo inizio alla trasmissione dal libro Territorio Veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare della crisi economica, delle implicazioni internazionali della crisi economica e di cosa avviene, è avvenuto e potrà avvenire a fronte di questa crisi. Ecco, molti radioascoltatori ci scrivono, ci interpellano, ci telefonano e ci dicono: ma voi parlate sempre della situazione internazionale, della crisi economica con le sue implicazioni sul piano internazionale e parlate molto meno del Veneto. Questo è vero, dobbiamo riconoscere che questo è un dato di fatto oggettivo, però come scusante, se possiamo usare un termine improprio, dobbiamo dire che nessuna soluzione per quanto riguarda l'indipendenza del Veneto, per quanto riguarda le prospettive del Veneto, si svolgerà al di fuori di un contesto internazionale. Non soltanto perché noi siamo un piccolo paese che ha una tradizione storica millenaria e importante, ma perché anche la stessa Russia nel 14, 15, 16, 17, pur essendo una grande potenza, pur essendo una grande nazione, pur essendo la nazione più grande del mondo, ha avuto il suo sviluppo rivoluzionario all'interno di una crisi internazionale di proporzioni mondiali. Difatti, la crisi è venuta durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, nessun paese, nessun gruppo dirigente di nessun paese può pensare di portare avanti una linea politica per il proprio paese al di fuori di questo contesto. Ed è per questo che il Veneto Serenissimo Governo ha una politica internazionale, ha una politica estera per fare gli interessi del nostro popolo ed essere sempre in stand-by tra le necessità del popolo veneto, le aspirazioni del popolo veneto e la crisi, i suoi movimenti internazionali. Ecco, questo per chiarire, se vogliamo, il perché secondo me giustamente il Veneto Serenissimo Governo si preoccupa in maniera molto molto in profondità, molto in maniera acuta anche, della situazione politica internazionale e dell'economia, delle crisi economiche. Ecco, vediamo che l'Europa, come sosteniamo noi da prima della crisi americana, delle bolle, le cosiddette bolle americane, sosteniamo che la crisi economica è alle porte. Dopo la caduta del muro di Berlino e la ripresa della Federazione Russa come potenza alternativa alle scelte, o comunque in contrasto alle scelte americane, era evidente che si scontrava l'imperialismo americano, che dopo la caduta del muro di Berlino credeva non era più un mondo bipolare ma era un mondo in mano agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti ovviamente non sono stati in grado di gestire, perché non potevano che gestire secondo i loro interessi, teniamo conto del consumo sproporzionato di materie prime e di materie energetiche degli Stati Uniti rispetto agli altri popolazioni, quindi c'era una contraddizione tra lo spreco, se passate questo termine, americano e le condizioni di vita degli altri paesi, soprattutto dei paesi emergenti, i cosiddetti paesi del terzo mondo. Ecco, questo è stato la base di partenza dopo la caduta del muro di Berlino. Ecco, gli americani sapevano che l'Europa era un pericolo concreto, un pericolo sostanziale, il cosiddetto secondo mondo rappresentato dall'Europa, secondo la vecchia concezione di Des Europeen dei tre mondi, se il secondo mondo, cioè se l'Europa riusciva a trovare un sbocco alternativo agli Stati Uniti, gli Stati Uniti si sarebbero trovati in difficoltà. L'unica possibilità che aveva l'Europa di trovare uno sbocco alternativo agli Stati Uniti, alla dipendenza economica e politica degli Stati Uniti, era quello di prospettare, vedere la possibilità di un'alleanza con la Federazione Russa, perché tra la tecnologia europea e le materie prime della Federazione Russa sarebbe stato un blocco che avrebbe disintegrato la potenza statunitense, e la potenza statunitense da un punto di vista economico sarebbe diventata una potenza secondaria rispetto a una probabile possibile alleanza russo-europea. A questo punto gli Stati Uniti hanno creato la crisi economica, le cosiddette bolle che ci sono state nel 2007 e nel 2008, mettendo in crisi parzialmente l'Europa. L'unica potenza che non era in crisi sono state la Repubblica Federale Tedesca, la quale Repubblica Federale Tedesca ha continuato un sistema di alleanze con la Federazione Russa, ha dato vita al Nord Stream per portare il gas dalla Russia alla Germania senza passare per l'Ucraina, e questo ha dato la possibilità alla Germania di reggere alla crisi voluta e imposta dall'Europa. Non contenti di questo, gli americani hanno provocato la crisi in Medio Oriente, dopo il famoso discorso fatto al Cairo da Obama, che ha dato via libera, ha dato il segnale di verde alle cosiddette primavere arabe. Queste primavere arabe hanno portato al disastro che è inutile che stiamo qui a analizzare, che ha messo ulteriormente in crisi l'Europa. Perché? Perché l'Europa, avendo la possibilità di differenziare col Medio Oriente, con la Libia, le fonti di materie energetiche, una volta che la Libia è andata nel caos, l'Europa si è trovata in ulteriore crisi. Tant'è vero che sempre la Germania non si è impegnata nella crisi in Libia, non si è impegnata più di tanto con le primavere arabe, e ha continuato la sua politica di alleanze con la Federazione Russa, e lì in quel momento la Germania è data ulteriormente in avanti. Ma ovviamente gli americani non si sono fermati a questo e hanno provocato la crisi in Ucraina. Hanno provocato la crisi in Ucraina, hanno dato vita a un colpo di Stato, i fantocci filoamericani di Kiev hanno preso il potere, e questo ha creato la crisi in Ucraina. Il Veneto Serenissimo Governo ha sempre sostenuto che la crisi in Ucraina è una crisi devastante per chi proteggerà, per chi proteggerà o comunque chi assorbirà l'Ucraina, perché il problema dell'assorbimento dell'Ucraina significa assorbirsi tutte quante le contraddizioni politico-economiche, sociali dell'Ucraina. L'Ucraina è in default, non ha soldi, non ha capacità tecnologiche, non ha sviluppo, non ha energia, materie prime, e quindi ha una potenzialità da un punto di vista dell'economia agricola, ma è insufficiente anche questo. Le materie, il carbone e altre materie prime che hanno, sono materie prime che vanno sempre più a, incontrano sempre meno il favore delle nazioni sviluppate, quindi è evidente che anche questo non può reggere l'economia dell'Ucraina. La Federazione Russa non vuole l'Ucraina, questo è l'elemento che bisogna dire e far capire. La Federazione Russa non vuole annettersi l'Ucraina, vuole che l'Ucraina sia un paese federale che rispetti le minoranze all'interno del proprio paese, che ci sia un'autonomia delle popolazioni ucraine, ma la Russia, la Federazione Russa non vuole assorbire sicuramente l'Ucraina, perché sa perfettamente che l'Ucraina è un peso e di difficile gestione. L'Europa, gli Stati Uniti hanno creato la crisi in Ucraina e hanno messo di fronte l'Europa di fronte al fatto che adesso l'Europa dovrebbe accolarsi lo sviluppo comunque default dell'Ucraina, e questo sta mettendo seriamente in crisi l'Europa. Purtroppo o per fortuna, che dir si voglia, la stessa Germania non riesce a uscire da questo cul-de-sac che hanno spinto gli Stati Uniti, l'Europa, e l'Europa è di fronte a due possibilità. Prima possibilità, un confronto pesante con la Federazione Russa, che non si sa da dove andrà a finire, si sa dove parte, non si sa dove andrà a finire, oppure trovare una soluzione di compromesso che tranquillizzi e stabilizzi l'Ucraina rispettando i diritti di tutte le popolazioni dell'Ucraina, sviluppare un accordo con la Federazione Russa, costruire il Sud Stream come è stato progettato, per avere materie prime, avere dell'energia che non sia sotto ricatto dell'Ucraina, e cercare una collaborazione a questo livello. Certo che di fronte a una cosa del genere non si sa la reazione degli Stati Uniti, e questo è il problema, perché quando si parla di crisi sappiamo che gli Stati Uniti, prima di diventare una potenza regionale come il trend lo sta a dimostrare, potrebbe mettere in atto la sua devastante potenza militare e far scoppiare la terza guerra mondiale, che, come diceva qualcuno, sappiamo come combatteremo la terza guerra mondiale, ma non sapremo come, anzi siamo sicuri come combatteremo la quarta guerra mondiale, la combatteremo con le clave. Allora il problema è questo: agire in maniera con equilibrio, impedire che si sviluppi le guerre a bassa intensità, come stanno avvenendo adesso a Gaza, come stanno avvenendo nell'Iraq, non dimentichiamo che queste guerre sono state volute dagli Stati Uniti e dal suo alleato europeo, la Turchia. Non dimentichiamo che l'ISI è stato e ancora adesso è sempre più finanziato e addestrato dalla Turchia, perché la Turchia vuole diventare una potenza egemone in Medio Oriente o comunque nel vecchio impero ottomano. Vediamo che però tutto questo non può pensare la Turchia e negli Stati Uniti che avverrà in maniera indolore. Vediamo che proprio a fronte del fatto che c'è serie possibilità che l'Europa, che gli Stati Uniti perdano l'Europa, allora tendono a sostituire l'Europa con la Turchia e favorire la costituzione, in maniera magari non come il vecchio impero ottomano, comunque fare della Turchia la nazione egemone in tutto il Medio Oriente. Per fare della Turchia la regione egemone in tutto il Medio Oriente ci sono alcune necessità. La prima necessità è quella di eliminare tre nemici della Turchia che possono contrastare questa volontà della Turchia, e i tre nemici sono in primo luogo il generale Sisi d'Egitto, Israele con Netanyahu e la stessa Siria di Assad. Allora Assad sappiamo più o meno quello che è, ma è stato dipinto come un criminale, come un bandito, come un torturatore, eccetera eccetera. Piccolo particolare, Assad non ha fatto e non ha mai fatto quello che stanno facendo adesso gli amici della Turchia, gli amici degli Stati Uniti. Le minoranze religiose in qualche modo sono sempre vissute in Siria, però questo ha creato in Medio Oriente una alleanza anche tattiche, se non strategiche. Si è visto che gli interessi della Turchia sono in contrasto con gli interessi della Russia, sono in contrasto con gli interessi della Siria, sono in contrasto con gli interessi di Israele, sono in contrasto con gli interessi dell'Egitto. E tutto questo ha portato a che cosa? Ha portato a nuove alleanze che poi hanno anche altre diramazioni, che vanno dagli Emirati e dalla stessa con molte contraddizioni Arabia Saudita. Ecco, questo è il quadro della situazione, la situazione che è tuttora in movimento. Non dimentichiamoci che le nazioni che abbiamo citato fino adesso, Federazione Russa, Egitto, Israele, stanno battendosi anche oggettivamente anche per gli interessi della stessa Europa, dei popoli dell'Europa. Ci sono molte personalità che una volta o qualche mese fa o qualche settimana fa avevano posizioni contro Israele, che adesso stanno rivedendo queste posizioni, capendo chi ragiona in maniera non ideologica, chi ragiona in maniera tenendo conto del materialismo storico e dialettico, comprende che questo Israele si sta battendo per questo. Lì popolazioni sotto attacco in Iraq, gli Yazidi, hanno chiesto aiuto anche a Israele, ma Israele non è che possa intervenire ovunque. Israele sta battendosi per impedire che gli alleati dell'ISIS, cioè Hamas, Eliezer Boulat possono, li contengono e vengono disarticolati e si impedisca che questa alleanza, questo califato, che poi il califato è una cosa così detta in maniera impropria, in realtà il califato dovrebbe essere quella struttura territoriale che comprendeva l'impero ottomano. Quindi anche da un punto di vista geografico il tentativo della Turchia di fare questa operazione in Medio Oriente e nel vicino Oriente è un'operazione che ha una sua collocazione anche geografica, e l'Europa circondata a est e a sud da un califato che poi è mascherato dall'influenza turca, è mascherato in realtà è la Turchia, sarebbe disastroso e porterebbe rapidamente non tanto alla fine dell'Europa che non esiste,